Diamo il benvenuto al professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Ce l'ho fatta dirlo, ma mi è mancato il fiato a un certo punto. Buongiorno.
Buongiorno Magica, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora, iniziamo dalle elezioni statunitensi, naturalmente. L'elezione di Trump ha sbarigliato le carte e ha fatto sorgere diversi punti di domanda. In che modo il neopresidente statunitense terrà fede ai suoi proclami elettorali? Abbiamo parlato poco fa, ad esempio, di quello che ci si sta chiedendo a proposito della sua politica estera. Dal punto di vista economico, Max, che cosa ci ha detto la prima settimana da presidente di Trump? Ricordiamo che una delle proposte shock durante la sua campagna elettorale riguardava l'introduzione di forti dazi doganali con la Cina, per esempio.
Sì, anche se la frase che lui aveva detto è che avrebbe messo tutti questi dazi contro la Cina, anche contro il Messico, se le aziende americane avessero portato al di fuori degli Stati Uniti le proprie produzioni per poi fare rientrare i prodotti costruiti all'estero a prezzi molto più bassi rispetto agli Stati Uniti, perché ho detto aziende americane non fate sostanzialmente le furbe, cercate di dare anche del lavoro qua negli Stati Uniti, soprattutto nelle zone dove poi lui ha ricevuto più voti, vale a dire quelle più industrializzate dal punto proprio di vista della produzione industriale, che sono quelle che hanno più sofferto degli accordi di libero scambio, perché effettivamente le aziende hanno tenuto magari i quartieri generali, la finanza per tutta la parte produttiva che dava un sacco di lavoro a parecchie persone, è tutta andata da altre parti, Messico e Cina in particolare. Cosa ci dice questa prima settimana? Beh, insomma, l'abbiamo vista con molta incertezza, abbiamo visto la borsa che ha avuto un crollo nel momento in cui la notizia che Trump aveva vinto, seguita dalla giornata migliore per guadagni di borsa in quasi tutto il mondo il giorno successivo, quando appunto lui ha fatto la dichiarazione che non era così esplosiva come alcuni dei proclami che erano stati fatti durante,
insomma,
la campagna elettorale.
Toni concilianti che hanno rassicurato anche i mercati.
Rassicurati per il momento, perché l'incertezza c'è, resta. Adesso c'è questo periodo di transizione in cui la cosa principale è capire chi guiderà che cosa, per cui con le prime nomine abbiamo già visto che appunto i mercati tutto sommato hanno reagito abbastanza bene, vedremo con le altre che cosa succederà, soprattutto quando comincerà a nominare capi della tesoreria, cioè chi proprio comincerà a gestire non solo la diplomazia americana ma anche la sua parte economica.
Spostiamoci in Italia, dove i dati dell'Istat, come abbiamo sentito nel corso del GR, parlano di un aumento dello 0,9% del PIL rispetto all'anno scorso e dello 0,3% nell'ultimo trimestre. In aumento anche la fiducia dei consumatori, tanto che il ministro dell'economia Padoan ha parlato di un'Italia sulla giusta strada. D'altra parte, secondo le forze sociali, la crescita del bel paese non è ancora sufficiente. Nel mese di ottobre si è tornato a parlare di deflazione. Max, come si conciliano questi dati apparentemente contraddittori?
Ma col fatto che la caduta dei prezzi, che normalmente segna una domanda debole per beni e per servizi, è dovuta soprattutto alla diminuzione dei prezzi dell'energia, per cui questa è la causa principale della diminuzione dei prezzi, che invece per moltissimi beni e soprattutto per i servizi è aumentata, però stiamo parlando dello 0,1%, quindi stiamo parlando sempre di numeri molto bassi, con appunto una mini fiducia che sta ritornando. Certo è che queste previsioni di la crescita che c'è stata in questi primi 9 mesi, e poi la vedremo alla fine dell'anno a febbraio, è stata uguale a quelle delle previsioni che però erano state dimezzate proprio un anno fa, per cui invece di crescere dell'1,6% l'Italia si prevede che crescerà dello 0,8%, più o meno ci siamo, felici, un economista ti dirà sempre felici rispetto a che, qual è il punto di referenza. Se tu prendi il punto di referenza il resto d'Europa, ti rendi conto che il resto d'Europa sta crescendo di più dell'Italia, per cui ci stiamo allontanando sempre più da quello che il resto degli altri concittadini europei stanno experiencing, quindi stanno vivendo.
Insomma, l'esperienza degli altri cittadini europei è nettamente più positiva
positiva. La cosa triste è che un paese grande e importante come l'Italia, che ormai da 20 anni è dietro rispetto, fanalino quasi di coda rispetto al resto della comunità europea, invece di essere economia trainante, continua a essere sempre più coda.
Noi ricordiamo che stiamo parlando con il professore di finanza Massimiliano Tani e andiamo in India con una mossa a sorpresa del governo locale. Il primo ministro Narendra Modi ha annunciato qualche giorno fa, letteralmente dall'oggi al domani, che sarebbero state ritirate le banconote da 500 e 1000 rupie. La motivazione sarebbe stata contrastare l'evasione fiscale e il mercato nero della valuta. Ascoltiamo le sue parole.
Brothers and sisters, to rid this country of the termite-like of corruption and black money, it has become essential to take one more tough step. Starting midnight tonight, that is, on the midnight of November 8, 2016, the current currency notes of denominations of rupees 500 and rupees 1000 will no longer remain legal tender. These currencies will become legally invalid.
Queste appunto le parole del primo ministro indiano. Max, che effetto sta avendo questa mossa?
Ma, l'idea è quella di cercare di fare venire allo scoperto una quantità enorme di denaro in India e fuori, che è completamente al di fuori del controllo del governo. Quindi controllo che non è soltanto di tasse, ma che nel caso indiano, appunto il primo ministro l'aveva specificato in maniera molto chiara, anche a che fare con problemi di ordine proprio di polizia quasi militare, quindi antiterroristico, perché ricordiamo che insomma India e Pakistan sono bene o male su due parti diverse di un fronte per quanto riguarda una zona del nord dell'India su cui entrambe reclamano appunto
insomma c'è una contesa territoriale.
Sì, cioè, ecco, la contesa territoriale, per cui effettivamente ci sono proprio ci sono gli eserciti che sono lì. Abbiamo visto anche in passato, vi ricordate quando c'è stato l'attacco agli hotel di Mumbai, che sembra che ci siano delle linee che riportino verso il Pakistan, sembra che ci siano legami con organizzazioni estremiste islamiche, per cui ecco l'idea adesso, poi fino a quando è idea reale rispetto a fanta politica, era quella di dire va bene, non teniamo più legalità, non rendiamo illegali sostanzialmente le monete più grandi, di modo tale che tutti quelli che hanno questi soldi, se vogliono che continuino a valere qualcosa, devono andare a un ufficio postale o a una banca, e questo è il momento in cui noi possiamo riconoscere e capire esattamente chi c'è dietro questi soldi che arrivano. Vediamo che succede, l'idea è quella appunto di fare venire alla luce tutta una serie di parti dell'economia che sono sommerse. Dovrebbero rientrare in circolazione delle monete nuove che sono apparentemente chippate, quindi che hanno una microspia, per cui sarà possibile riuscire a seguire quello che queste banconote fanno. È un esperimento interessante, vediamo effettivamente quello che succede.
Grazie allora Max, noi ci risentiamo tra una settimana sempre qui sulle frequenze di Radio SBS. A presto.
Certamente, ringrazio voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.